Siamo qui allora con Giovanni, ciao, ben trovato.
Ciao a tutti, ciao Francesca, grazie della telefonata.
Allora, insomma, Giovanni Risso degli Airportmen ci racconta di questo disco, Anna e Sam, che è il tredicesimo album per gli Airportmen, che si ripresentano però in compagnia del respiro e del sentimento dei Franti, rispettivamente sì. Stefano Zoccone e Lalli, no?
Sì, è stata. In realtà era anche un lavoro a cui speravamo di arrivare, perché collaborare poi con Stefano non sarebbe stata ovviamente la prima volta, ma averli entrambi per questo lavoro è stato per noi una grossa soddisfazione, anche perché poi era un po' come chiudere un po' un cerchio di anni di anche di amicizia, se vogliamo, comunque di un certo tipo di sentire comune. E attorno a questo lavoro, a questo tema di Anna e Sam poi si è avverata un po' quello che speravamo, anche un po' a frutto una serie di un percorsi paralleli, ma che comunque si sono sempre in qualche modo incrociati in questi anni, quindi questo è stato un bel arrivo.
Ma da quando parte questa passione? Quando hai ascoltato la prima volta i Franti, se ci vuoi raccontare questo momento?
Ma guarda, io in realtà non in quegli anni là in cui i Franti facevano concerti più che dischi, non li conoscevo. Sono arrivati dopo. E addirittura in epoca giusto prima di conoscere poi Stefano, ormai parliamo di quasi più di 10 anni fa, però comunque in epoca nella quale poi i Franti già non c'erano più. E di lì e più che altro li ho conosciuti perché ho conosciuto per via attraverso la carriera di Stefano e di Lalli solisti, con dei dischi, di Lalli poi da quel tempo di vento, che è un disco secondo me capolavoro, e lì avevo poi la curiosità di cercare cosa erano i Franti e anche capire cosa erano i Franti, che era un modo veramente strano anche per sicuramente per l'epoca di fare musica, perché loro non facevano solo musica ma facevano altro, cioè era anche un tipo di vita quella dei Franti di allora, che poi mi ha spiegato nel dettaglio anche Stefano. Un modo di approcciarsi alla società totalmente controcorrente, non solo musicalmente, perché poi alla fine la produzione di Franti musicale è relativamente esigua, cioè non parliamo di tanto materiale, però era il modo di ricercare, e quindi sicuramente un modo di ricerca, ma anche un modo di proprio di vivere, che poi ad esempio Stefano ha mantenuto intatto anche oggi, ed è quello che è la cosa più bella, ovviamente con tutte le difficoltà di trovarsi davanti tanti muri, perché poi vivere con un certo tipo di approccio e anche con pochi compromessi oggi più che mai diventa difficile, ecco. Pronto?
Da dove, scusa, eccoti qua.
Sì, ci sei. Okay.
Da dove comincia la composizione di Anna e Sam? Dai tetti di Torino, forse?
Scusa, Francesca, non ti ho sentito bene, se mi puoi ripetere?
Sì, ti chiedevo, da dove comincia la composizione di Anna e Sam? Dai tetti di Torino, forse?
Anna e Sam... Nasce in modo strano, nel senso che l'idea base di Anna e Sam è nata in realtà in studio da noi, io con Marco, il chitarrista, pensando di descrivere in un certo modo, partendo da un argomento. L'argomento era quello di poter in qualche modo esaminare o analizzare il tipo di esperienza di persone che avevano provato il coma e ne erano usciti. Questo è, diciamo, la cellula di partenza che ha fatto scaturire l'idea di iscrivere all'NSM. In realtà poi è stata solo una cellula che ha fatto sì che analizzassimo poi nel testo di NSM altri argomenti, anche forse più universali, come il senso della vita, ovviamente con tutti i limiti che uno può parlare di un tema simile, ma anche una storia d'amore mai realizzata, oppure questo senso di ricercare continuamente qualcosa e di non mai trovarlo. Però il nucleo, la cellula base nacque proprio dal fatto di poter in qualche modo cercare di capire da alcune persone che poi abbiamo conosciuto veramente cos'era quell'esperienza lì, per alcuni di tipo ultraterrena, per altri qualcosa di diverso, ma questo buco temporale, spaziale, chiamalo come vuoi, nel quale chi ha avuto questa esperienza racconta di essere passato, e tutto quello che poteva nascerci attorno come ragionamento. Questa è stata la cellula base che ha fatto nascere NSM.
E come avete equilibrato i compiti compositivi?
Ma guarda, noi in realtà, in particolare io e Marco, ne suoniamo insieme da più di 20 anni. Ci siamo accorti che trattando questo tema, al di là della traccia base del testo che ho scritto, abbiamo provato una serie di 4 canzoni, 3 in realtà, perché poi l'ultima non l'abbiamo scritta noi, che in qualche modo si infilavano bene in questo racconto. Le 3 canzoni, infatti, quelle cantate da Stefano, le prime 3, sono testi pescati in band in cui io e Marco suonavamo già prima degli Airportmen, cantate anni addietro da un gruppo precedente, però che abbiamo trovato totalmente attuali, e abbiamo voluto riappropriarci di quei testi e farli cantare da Stefano. Quindi quelle 3 canzoni, le prime 3, non L'umiltà ma Indifferenza così cara, 10 anni e Sogno di un ragazzo, sono testi scritti da noi ormai almeno 15 anni prima. E quindi questo puzzle si è chiuso un po' anche da solo, nel senso che tutto il racconto, poi trovando anche un po' un'identità in quei 3 testi, ci sembrava che la cosa fosse già prescritta prima, e quindi ci ha fatto piacere trovare sempre quel famigerato ingranaggio che facendo questo tipo di lavoro uno va a tentare di fermare. E quei 3 testi raggruppavano in pieno un po' tutto il testo che racconta la storia poi di Anne Sam.
Ecco, ma diciamo, erano i soli testi o anche erano proprio tutte le canzoni intere?
No, in realtà le 3 canzoni che noi abbiamo pescato erano 3 canzoni prese tali quali, sia come parte testuale che la parte musicale, scritta già in allora, mai pubblicate in realtà in modo ufficiale. Però quello che raccontavano quelle 3 canzoni erano esattamente quello che poi noi volevamo raccontare nella storia di Anna, e cioè questo desiderio di viaggiare, o comunque di poter viaggiare al di sopra di questa realtà, e poi di ricercare l'amore, di mai trovarlo, oppure questo senso di pensare di andare a trovare una persona che hai pensato potesse essere importante per te, e non ritrovarla lì dove l'hai lasciata magari 10 anni prima. Questa parla 10 anni. Ah. E quindi tutti questi significati, immaginando di una persona che si è addormentata per magari un attimo, un mese o degli anni, trova senso in questi testi qua, ed è per quello che l'abbiamo voluto volutamente, anche per noi Airportmen, avere un racconto che fosse anche storicamente coerente con la nostra storia, ecco, questo.
Bene, ecco, perdere i sensi e ritrovarli.
Un po' complesso spiegare, ma questo è il cuoco che ha fatto nascere questo lavoro.
Ecco, perdere i sensi e ritrovarli molto più in là, cantate in sogno di un drogato con quella gola che ti fa attanagliare dal buio e insomma si precipita nel vuoto della realtà. Come è venuta fuori allora questa canzone?
Sì, Sogno di un drogato è un brano che ha scritto Marco, probabilmente già con questa, già in allora con questo tipo di, chiamiamola, idea di questo, nel senso che Marco è la persona che in realtà più di tutti questo tipo di esperienza l'aveva non vissuta personalmente, ma diciamo che in modo familiare, adesso senza andare nei dettagli, aveva provato in modo significativo questo tipo di esperienza. Per cui il fatto di rappresentare questo tipo di vuoto che nasce poi dal fatto di certe volte anche per ognuno di noi di desiderare di chiudere gli occhi e quindi dimenticare quello che abbiamo qua oggi per svegliarsi poi pensando di trovare un'altra realtà dopo, più di tutti nella sua storia aveva un senso essere raccontata.
Bene, L'umiltà scritta invece da Andreini e Moscatelli chiude il disco. Come entra questa canzone nel finale della storia?
Ma guarda, L'umiltà è un brano che io non conoscevo, come non conoscevo Andreini come autore, e l'ha portata Stefano, nel senso che quando abbiamo poi fatto il lavoro con Stefano gli ho fatto sentire e leggere tutto il materiale e lui ha subito visto, nel senso che conoscevo questo ragazzo come autore, e nel testo dell'umiltà ha visto quasi una risoluzione del disco, un finale che in realtà potesse avere un po' di luce, nel senso che tutto il disco lavora in minore con una visione anche abbastanza malinconica della vita, mentre invece l'umiltà apre una sorta di luce nel futuro, cioè un po' di. Cioè, è positiva come testo, o comunque dice che c'è una speranza per un domani e che sembrava bello chiudere un disco così malinconico con una via di fuga che potesse assomigliare a una luce e che potesse assomigliare a quel punto anche a un risveglio di una persona caduta in questo tunnel e poi diciamo rivitalizzato comunque. Risvegliato e quindi con questo senso di positività finale.
Certo, ok. Ecco, il cuore concreto del disco comunque sembra essere Indifferenza così cara, che apre con il mormorio di Lalli, le parole disperate che si fanno forse tra di loro con il compito a cui adempiere, trovare lei, mentre altri non la vedono neanche. Come avviene, si compie questo momento?
Indifferenze così care sicuramente racchiude, secondo me, l'intero significato dell'intero lavoro.
Sì.
Indifferenza così cara racconta di una persona che si solleva da terra, abbandona quello che è la sua realtà e cerca qualcos'altro. E nell'allontanarsi dalla sua realtà, alla quale è stata legata per tanto, all'improvviso sente il senso, il benessere di abbandonarsi, quindi di allontanarsi, ma di provare piacere nell'abbandonarsi e quindi nel ricercare quello che poi in realtà va ricercando, cioè l'amore in senso generale. Questa è la partenza del lavoro ed è questo un po' il percorso che poi in realtà accomuna, io immagino quasi tutti, in
Sì.
modo conscio o inconscio, ed è quello diciamo, lo spirito di Anne Sam. il fatto poi, durante l'allontanarsi, il fatto poi di non incontrare mai veramente chi tu speri di ricercare, oppure il fatto anche solo di averlo pensato, di averlo incontrato, oppure di averlo incontrato in modo molto anche poco concreto, un'altra anima fino a te, è già un senso della vita, in questo senso qua.
Benissimo. E poi mi è piaciuto molto Strumentale 2, che si giostra sui ricami della chitarra e vocalità cullanti quasi che si fanno istrioniche. Come nasce?
Ma gli strumentali, sia lo Strumentale 1 che lo Strumentale 2, sono gli Airportman, secondo me, con l'anima in mano, nel senso che noi in realtà, come storia, come band, abbiamo tentato di sperimentare, ogni volta tentiamo anche di sperimentare nuovi percorsi, ma ci ritroviamo alla fine a cullarci con sempre le medesime melodie. Strumentale 1 e Strumentale 2 sono due melodie classici del nostro, secondo me, dei nostri repertori, però in questo contesto di canzoni, non propriamente detto, ma comunque di canzoni, hanno lo scopo di farci navigare a occhi chiusi. Cioè, mi piaceva l'idea di fare gli strumentali centrali a questi testi anche abbastanza impegnativi, per poter chiudere gli occhi e navigare più di fantasia. Li avrei voluti ancora fare ancora più lunghi, certo, in realtà, cioè avere ancora più strumentazione disponibile, però poi i nostri limiti, sia tecnici che poi di personale, diciamo così, ci impongono poi alla fine di limitare, però avrei voluto ancora di più che ci fossero più fiati sovrapposti, in modo che proprio l'ascoltatore fosse trasportato in cielo, per poi ricadere magari di botto a terra con delle parole pesanti, come poi le sa cantare o parlare Stefano, perché poi Stefano le parole le dice anche in un modo molto presente. Il suo cantato è un cantato parlato che dico sempre che entra un po' a gamba tesa, sì. E a me piace questa cosa qua del gamba tesa, perché vuol dire che ti obbliga a prestarci attenzione. Poi probabilmente divide, nel senso che ti puoi affezionare a quello che dice oppure non sopportarlo, però molto meglio che essere lì in quel limbo della mediocrità, ecco.
Certo. Ecco, e allora il disco dove e come è stato registrato?
Il disco è stato registrato per le parti, diciamo che abbiamo fatto un take unico al primo giro in uno studio di un nostro amico a Cuneo, da Marco Giurisato, che ha un bellissimo studio di registrazione e che aveva la dotazione di un pianoforte a coda, che poi è, diciamo, l'elemento trainante di tutto il lavoro. Il pianoforte è il suono che accompagna tutto il lavoro, e la parte del pianoforte è stata fatta in un take solo, in presa diretta, con alcuni accenni di chitarra acustica mia e con la voce di Stefano, in una suite praticamente unica. Poi abbiamo aggiunto per sovrapposizione in studio da noi tutto il resto, mixandolo, la mia idea, ed è quella che poi abbiamo portato alla fine, era proprio quella di poter fissare le parti cantate con le parti del pianoforte in un'unica registrazione, proprio per raccogliere anche l'emotività della cosa, senza click, senza tempi predisposti, ma semplicemente ricorrendosi uno con l'altro. E poi da quel tappeto di pianoforte e voce sono stati sommati progressivamente tutti gli altri interventi.
Benissimo. Allora, chi ha collaborato al disco oltre a quelli che abbiamo appena nominato?
Ma guarda, è stato un disco abbastanza corale, nel senso che al di là di noi soliti storici, cioè Marco Lamberti, Paolo Bergese ed io, ed oltre ovviamente a Stefano e Lalli, che non sono partecipazioni ma sono presenze qualificate a tutti gli Aquaman, ti direi appunto Diego Dutto, che ha fatto i fiati. Poi anche sulla grafica c'è stato questo bel lavoro di questa Laura, che ha fatto la foto di copertina del retro, di questa fotografia sui tetti di Torino,
bellissimo,
cercando di raffigurare la foto di copertina di Buster Keaton, molto simile ma attualizzata. E lo stesso Marco Giurisato che ci ha registrato appunto i primi take. E poi vabbè tutti i soliti nostri sostenitori sulla grafica, sul sito, questa è un po' la genesi.
Ok, e cosa hai fatto per la prima volta con la musica per questo disco, se c'è qualcosa?
Cioè, cosa intendi?
Se c'è qualcosa che hai fatto per la prima volta che riguarda la musica, per in occasione di questo disco, della composizione di questo disco.
C'è il primo tassello di NSM, dici?
No, tu come musicista, se hai fatto qualcosa di nuovo con la musica.
Ah, in questo lavoro, dici?
Sì, sì.
Ma guarda, non saprei dirti.
Sicuramente hai registrato per la prima volta, credo, fuori dagli studi degli Airport.
Sì. Questo sì, questo sì. Però secondo me quello che è stato NSM come lavoro, chiamiamolo nuovo per noi, e arrivando da Darride, che era un disco totalmente sperimentale, anche un po' ostico per un certo tipo di discorso, ci siamo riappropriati molto della melodia in questo disco qua. Cioè, ho ritrovato la forza evocativa di una melodia semplice ma potente, ed è forse l'elemento più caratterizzante di questo lavoro qua rispetto agli altri, oltre ad avere una tematica, oltre a lavorare su una tematica unica, che però, voglio dire, non è un elemento nuovo per Aquaman, nel senso che i lavori a tematica ci sono sempre piaciuti, per cui lavorare nel complesso su un tema che durasse per tutto il disco è una costante, non è una novità, mentre invece il ritrovare la forza dell'emotività o di una melodia forte e potente è ridiventata una cosa nuova per noi.
Bene, ecco, allora dal vivo non farete delle date?
Sì, dal vivo facciamo questa bella cosa. Dico ancora due parole su questa cosa qua. Quando è nato il progetto NSM con il tema di trattare come argomento, non dal punto di vista medico ma dal punto di vista, chiamiamolo più emotivo, il coma e il post-coma, ho sentito il bisogno, comunque la voglia di far presente questo tipo di lavoro con un'associazione di Bologna, gli amici di Luca, che come associazione seguono esattamente la riabilitazione post-coma. E il 2 di aprile a Cuneo, in Sala San Giovanni, faremo una serata dove presentiamo NSM e raccogliamo fondi per questa associazione degli amici di Luca. Non solo per me, ma faremo una abbinata con gli Esterina di una band, una super band veramente,
sì, conosciamo,
bravissima di Luca, sì. E sono anche nostri amici, e tra cui faremo questo doppio concerto in Sala San Giovanni, con appunto per raccolta fondi per questa associazione. Il giorno prima, sempre con gli Esterina, facciamo un gemellaggio in un posto savigliano che si chiama Mezcal, dal vivo tutti e due, e il giorno prima ancora, il 31 di marzo, sempre con gli Esterina, facciamo un acustico in casa di un nostro amico, giusto per fare tre cose totalmente diverse, fare tre serate gemellati con gli Esterina. Questa è la prima cosa che faremo come NSM.
Bene, benissimo, perfetto.
Tutti nel cuneese, ma noi siamo pigri e ci muoviamo poco.
Purtroppo. E allora, per il disco cosa bisogna fare?
Per avere il disco le solite cose, cioè sicuramente potete, intanto il disco è ascoltabile come tutti i nostri lavori sul sito, che è un sito rinnovato, dove certamente potete ascoltarlo per intanto, e poi scrivendoci via mail o su Facebook o sui soliti social potete richiederci, noi ve lo inviamo volentieri, oppure rivolgersi alla Lizard Record, che è la solita storica etichetta. Intanto appunto ringrazio anche Loris Furlan per la sua eterna collaborazione e disponibilità a portare avanti ogni nostro tipo di lavoro di ricerca, pur sapendone i limiti fin dalla partenza, però quando poi incontri persone che sono affini a questo tipo di lavoro va sempre tutto bene. Poi noi oramai siamo dei quasi cinquantenni che lo facciamo per passione pura, per cui senza altri tipi di velleità, ma bisogna sempre essere in tanti a crederci, perché il lavoro comunque è sempre complesso.
Certo, benissimo, io ti ringrazio Giovanni, è sempre un piacere.
Grazie a te, guarda, mi fa assolutamente piacere parlare con voi e con i tuoi ascoltatori, e sperando sempre che poi i nostri lavori arrivino anche e soprattutto grazie a gente come voi che ci crede e che ci lavora anche, perché poi alla fine è un impegno per tutti.
Certo, va bene, ma c'è amore dietro tutto questo, amore per la musica. Va bene, ti ringrazio ancora e allora insomma buona musica.
Grazie a tutti voi e buon ascolto e buon proseguimento. Grazie Francesca.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
salva la vita, appoggiando nella mano buona la pistola di legno.